Già iniziamo con le separazioni.
In casa.
Manco abbiamo iniziato. Che è una separazione in casa. Luca capitolo 10. Luca capitolo 10. Vorremmo leggere con voi insieme la parabola del buon samaritano. La leggeremo in maniera un po' diversa stasera. Cercheremo di tirare fuori perle meravigliose. Il versetto 25, Luca 10 dal versetto 25. Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quelli rispondendo disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, e poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, li diede al locandiere dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. E Gesù allora gli disse: va e fai lo stesso anche tu. Ora, Gesù era un provocatore per eccellenza, essendo anche un grande rivoluzionario, provocava le persone di quel tempo, e lui non a caso ha scelto la figura del samaritano. Chi gli stava parlando era un dottore della legge, i dottori della legge, i giudei in maniera particolare, ma in maniera particolare quelli che erano nella religione ed erano immersi nella religione di quel tempo, odiavano i samaritani, non riuscivano ad amare il loro prossimo a meno che il loro prossimo non fosse giudeo e osservanti delle leggi. Quindi loro amavano quel prossimo che era in realtà, che rispondeva ai loro parametri
loro,
e non secondo i parametri di Dio. Loro amavano quelli che erano come loro, in realtà. E Gesù usò l'occasione proprio per mandare in crisi questo dottore della legge. E racconta questa parabola di quest'uomo che, scendendo da Gerusalemme a Gerico, cadde nelle mani di ladroni, i quali lo lasciarono mezzo morto in mezzo alla strada e lo derubarono di tutto. E Gesù usa queste tre figure in maniera particolare: la figura del sacerdote, la figura del levita e poi infine la figura del samaritano. E Gesù usa la figura del sacerdote e del levita come figure che sono chiaramente religiose, ma che non si prendono cura della persona che è nel bisogno. Ok? E Gesù poi esce fuori con questo samaritano, che chiaramente fa arrabbiare i giudei, perché i giudei e i samaritani a quel tempo erano in grande contrasto. I giudei odiavano i samaritani odiavano i giudei. E Gesù usa proprio questo episodio, usa questa figura proprio per far comprendere che davanti a Dio non esistono distinzioni.
Amen.
Che davanti a Dio non esistono razze, non esistono colori, non esistono ceti sociali.
Amen.
Perché usa anche questo? Perché qualche giorno prima successe qualche cosa di molto particolare. Dico questo come una parentesi: se leggete insieme a me in Luca 9, dal versetto 51 in poi, è scritto che Gesù stava dirigendo la sua faccia verso Gerusalemme e doveva passare dalla Samaria. E passando dalla Samaria, lui mandò due discepoli suoi per preparare un luogo. E questi due discepoli andarono, ma i samaritani non vollero accogliere né i discepoli, né anche Gesù. E quando i discepoli tornarono e raccontarono questo a Gesù, Giacomo e Giovanni si arrabbiarono. E io scherzo dicendo, essendo ripieni veramente dell'amore di Dio e dell'amore incondizionato di Dio, dissero queste parole, il versetto 54: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? E Gesù, dice la Bibbia, si girò verso di loro e li sgridò e disse: voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle.
Amen.
Quindi già all'interno dei 12 discepoli c'era questo problema. I samaritani non stavano tanto simpatici ai giudei, ma quando questi giudei, questi discepoli giudei, si videro, letteralmente giudei e galilei, si videro letteralmente ostacolare dai samaritani, Giacomo e Giovanni, che neanche erano giudei, erano della Galilea, loro vivevano al Capernaum, dissero pieni d'amore: Signore, gli diamo una brustolita, fronte e retro, li mettiamo sulla graticola. Odiavano i samaritani. Ma guardate la domanda finale, perché prima di entrare nel vivo di questa parabola voglio farvi riflettere su una cosa. In Luca 10, il versetto 36. Quando noi parliamo di amare il prossimo, noi pensiamo che Gesù stesse riferendo al samaritano. Ma guardate la domanda: quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni?
Ah, il prossimo dei tre? Ah, adesso ho capito.
Certo. Molti leggono questa parabola e non comprendono la domanda. Non sta dicendo chi è il prossimo dei tre, ma di chi è secondo voi il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei ladroni? Gesù sta letteralmente ribaltando e sta dicendo ai giudei: voi avete bisogno di tutti, e se nel momento del bisogno colui che voi considerate un nemico viene ad aiutarvi, lui è il vostro prossimo, ed è il vostro prossimo che si sta prendendo cura di voi. Gesù ha letteralmente ribaltato il concetto del fai del bene al prossimo, eccetera, eccetera. Che cosa ne diresti se a farti del bene domani sarà il tuo nemico di oggi?
Gloria a Dio.
Invertiamo le cose. Accetteresti il suo aiuto?
Sì, io sì. Invertiamo le cose.
Coloro che oggi, o colui che oggi tu consideri tuo nemico, dice Gesù, costui è il tuo prossimo. E se domani lui sarà il tuo prossimo, nel senso che sarà la persona più prossima a te per aiutarti, cosa farai? Gesù demolisce in maniera definitiva la separazione tra le persone.
Amen.
Portando le persone ad amare i propri nemici.
Amen. Pure se ti viene l'orticaria, ma è così.
Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni? Chiaramente il suo prossimo, il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni, era il samaritano, e per un giudeo era assurdo, perché i giudei neanche si facevano toccare dai samaritani, perché nel momento in cui sarebbero stati toccati dai samaritani, loro sarebbero stati impuri,
contaminati.
E Gesù ribalta la situazione dicendo: probabilmente domani, nel momento del bisogno, colui che tu consideri un maiale, perché i giudei consideravano maiali e porci i samaritani, potrebbe essere colui che ti salva la vita. Ma attenzione, il buon samaritano in questo caso è anche figura di Gesù. Leggiamo un attimo il versetto 33. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui e lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, e poi lo mise sopra una propria cavalcatura e lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Fermiamoci un attimo qua. Gesù sta dicendo molto chiaramente che il sacerdote e il levita non si fermarono, e che quindi qualunque cosa accada nella nostra vita, la religione non può fare assolutamente
Amen.
Niente. Perché i ladri, i ladroni, coloro che rubano, coloro che spogliano, Gesù un giorno ha detto, il ladro, riferendosi al diavolo, il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza.
Amen.
Gesù ha tracciato una linea talmente chiara, talmente definita e definitiva, stabilendo una volta per sempre che tutto ciò che è di buono nella tua vita viene da Dio, e tutto ciò che non è buono nella tua vita non viene da Dio.
Amen.
Tutto ciò che viene per rubare, uccidere e distruggere è opera del nemico. Gesù l'ha detto molto chiaramente. In altri passi è scritto: Gesù è stato manifestato per distruggere le opere
Amen.
Del diavolo. Dice Paolo, diceva Pietro quando parlava a casa di Cornelio, diceva: voi sapete quello che è successo a Nazareth, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, come egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui.
Amen.
Gesù non ha mai messo malattie sopra nessuno.
Ti ha tolto, gloria a Dio.
Gesù ha sempre tolto
Amen.
Le malattie delle
Amen.
Persone. Gesù ha sempre guarito, Gesù Amen. Ha sempre liberato. Gesù ha detto: dai, ti do un po' di malattia così rimani un po' umile. Ti do un po' di povertà così non impari a inorgoglirti. Gesù non ha mai fatto delle cose del genere. Quando le persone vedevano arrivare Gesù, sapevano che qualcosa stava per cambiare nella loro vita. Alleluia. Quando Gesù arrivava in un posto, la situazione non rimaneva
Amen.
Mai uguale. Mai. Tutti coloro che avevano fame, sete, che avevano desiderio, che avevano fede, ricevevano qualcosa di specifico
Amen.
Da parte sua. Lo spirito del Signore è su di me, disse Gesù quel giorno. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare
Amen.
L'anno della grazia del
Amen.
Signore, l'anno del giubileo, l'anno in cui ogni persona ritorna in possesso di ciò che ha perso, di ciò che gli è stato rubato.
Amen.
Grazie.
Il samaritano è arrivato.
Ma guardate qua, questa è l'opera di Gesù nella nostra vita. Il sacerdote e il levita passano accanto all'uomo morente, all'uomo che è massacrato di botte, sporco, nudo e pieno di ferite, lo guardano e passano uno a destra e una a sinistra. La religione non ha alcun potere di guarire nessuna delle nostre malattie.
Amen.
Non ha alcun potere di sanare alcuno o di riempire alcun vuoto dentro il nostro cuore. Ma quando arriva il buon samaritano,
Amen.
Gesù,
l'amore.
L'amore che si è fatto carne ed ossa, Accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, che sono tutti e due simboli dello Spirito Santo, dell'opera dello Spirito Santo. L'olio che fascia le ferite, l'unzione, la presenza di Dio, e il vino che dà gioia, che mette gioia al posto della tristezza, che mette vita al posto della morte, che mette fede al posto del dubbio, che mette speranza al posto della disperazione. È l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E poi cosa fa? Dice qua, lo porta ad una locanda e si prese cura di lui. Cos'è la locanda? Spiritualmente parlando, oggi, cos'è una locanda? La locanda è la chiesa, il luogo dove si riunisce la chiesa, che può essere una comunità, può essere una casa, può essere dove due o tre sono radunati nel mio nome, Gesù ha detto, io sono lì in mezzo a loro. E dice, lo porta in una locanda e si prese cura di lui. Ma guardate queste parole, vorrei soffermarvi per qualche minuto su questo per poi concludere. Il giorno dopo, prima di partire, perché Gesù è venuto, si è preso cura dell'umanità, ma poi è dovuto andare. Gesù ha detto, è bene per voi che io me ne vada. Il giorno prima di partire, prese due denari, ascoltate, prese due denari e li diede al locandiere, dicendogli, prenditi cura di lui con questi due denari, usali e prenditi cura di lui. E se spenderai qualcosa in più, io te lo prenderò al mio ritorno.
Amen.
Perché io ritornerò.
Amen. Amen. Grazie Gesù.
Quanti sanno che Gesù ritorna?
Amen. Gloria a Dio.
Gesù ritorna.
Amen.
E vorrei soffermarmi su questo un attimo, perché tutti quanti noi a volte pensiamo di non essere in grado di fare la sua volontà. Tutti quanti noi, se siamo arrivati al Signore, siamo stati guariti, siamo stati fasciati e in un modo o in un altro siamo stati curati da Lui, ok? Poi il Signore ci ha lasciato nelle mani di un locandiere, nelle mani di qualcuno. Qualcuno magari ti ha incoraggiato, qualcuno ti ha servito, qualcuno ti ha insegnato, qualcuno, in un modo o in un altro, Dio ha messo delle persone accanto a te che si sono prese cura di te o che si stanno prendendo cura di te. Ed è il locandiere di cui parla Gesù, che non è il pastore della comunità, che non è per forza il prete o la persona in autorità con una chiamata particolare. No, no, il locandiere è una persona che ti sta accanto e probabilmente tu in questo momento sei locandiere per qualcuno. Dio ha messo delle persone accanto a te affinché tu te ne possa prendere cura. Ed è questo buon samaritano che è Gesù, ha lasciato questi due denari che sono letteralmente, non so, nella parabola sono soldi, ma cosa sono se non l'opportunità che lui ti ha dato, dei doni, dei talenti, qualunque cosa, pazienza, gioia, soldi, una casa, una macchina, dei vestiti, dei medicinali, qualunque cosa che tu hai a disposizione che ti ha dato lui per prenderti cura di una persona che ha bisogno di lui.
No, non l'avevamo capito, lo stava ripetendo.
La diretta funziona. Questo ci fa comprendere una cosa. Sentite le parole di Gesù. Qua ci sono due denari. Prenditi cura di lui. Ma se per caso dovessi spendere qualche cosa in più, io te lo ridarò, te lo restituirò al mio ritorno. Il samaritano si prende carico di ogni spesa per curare
Amen.
Quella persona ferita.
Amen. Amen. È così.
C'è qualcosa che Dio ha messo nella tua vita che probabilmente neanche tu ti rendi conto, ed è quel, come lo chiama Gesù, quel qualcosa in più, che tu ti ostini a non uscire o a non usare e a non mettere fuori dalla tua vita, perché tu pensi di non averlo, tu pensi è più di quello che ho fatto, è più di quello che ho dato, è più di quello che ho elargito, di qualunque cosa. Non stiamo parlando di qualcosa di specifico, stiamo parlando di energie, stiamo parlando di volontà, stiamo parlando di beni, stiamo parlando di tempo, stiamo parlando di qualunque cosa. Voglio dirti che dentro di te non c'è limite al bene che puoi fare. Amen. Alle persone che lui mette sul tuo cammino.
Amen.
Tu sei un locandiere e Dio ti ha dato una locanda. Questa locanda può essere, ripeto, casa tua, può essere il tuo lavoro, può essere la tua macchina, può essere qualunque cosa che Dio ti ha affidato e che è in grado di poter fare del bene a qualcuno.
Amen.
Amen.
Non avere paura di spendere qualcosa in più, perché Gesù ha promesso non solo che ritornerà, ma che quando ritornerà ti restituirà tutto quello che hai dato.
Amen. Grazie, Padre. Grazie, Gesù.
E qua entriamo in un altro concetto. Dio non ha debiti con nessuno.
Amen.
C'è un bellissimo versetto che noi usiamo anche per la nostra associazione in Africa, è questo: chi presta al povero, chi dona al povero, presta a Dio. Se tu dai qualcosa al povero, stai facendo un prestito a Dio. Dio non ha debiti. Se tu stai prestando qualcosa a Dio, Dio te la restituirà. Quando tu dai, non presti, quando tu dai al povero, cioè quando ti privi di una cosa e la dai,
amen,
cioè non è più tua, in quel momento tu stai prestando a Dio.
Amen.
Non ci avevo mai pensato.
Esatto.
Se tu dai qualcosa a qualcuno che è nel bisogno, tu stai prestando a Dio che ti restituirà.
Amen.
Ogni cosa con gli interessi.
Abbondantemente. Amen. Appunto.
C'è qualcuno che ha fatto questa esperienza? C'è qualcuno che può testimoniare di questo?
Sì.
Dio è fedele.
Amen.
Dio è molto fedele.
Amen.
E lui non ha debiti con nessuno.
Amen.
Voglio incoraggiare la famiglia Corsaro, voglio incoraggiare Cristina, voglio incoraggiare ognuno di voi, voglio incoraggiare Aldo e Giovanna, voglio incoraggiare ognuno di voi, voglio incoraggiare Sandra, voglio incoraggiare Christian, voglio incoraggiare e sua moglie, voglio incoraggiare veramente ognuno di voi a non darvi riposo.
Amen.
Perché le persone che avranno bisogno, le persone che sono massacrate dal diavolo, che sono lasciate per terra mezze morte, che sono piene di ferite, che sono nude, che sono disperate, che non hanno nessuno che li aiuti e che non stanno trovando nessuna forma di risposta da parte della religione, Torino è piena. È piena. Noi stiamo pregando, alcuni stanno pregando che Dio si muova, mentre la Bibbia ci dice chiaramente che noi siamo il movimento di Dio.
Amen.
Signore, stendi le tue mani, tu sei le mani di Dio.
Amen.
Tu sei la sua bocca, tu sei le sue orecchie che ascoltano il grido di chi ha bisogno.
Amen.
Non possiamo essere sordi. Amen. Al bisogno che c'è. Avevamo programmato un viaggio per l'Africa, andare in Africa come l'anno scorso ad aprile. Non siamo potuti andare, non avevamo i soldi. Non siamo riusciti ad avere i soldi neanche per fare i biglietti. Allora ho chiesto al Signore, se noi non possiamo andare in Africa, manda l'Africa da noi.
Amen.
La nostra terra è piena di africani. E ogni volta che incontriamo qualcuno che viene dall'Africa, abbiamo l'opportunità di poter elargire i beni, tutto quello che Dio ci ha dato, toglierci anche qualcosa, non semplicemente il superfluo, toglierci anche qualcosa alla quale teniamo realmente, toglierci qualcosa magari che alla quale noi consideriamo importante, perché in quel gesto stiamo facendo qualche cosa realmente di grande valore. Dio non ha debiti. Dio metterà sul tuo cammino persone che hanno bisogno, e forse sono quelle stesse persone che oggi ti stanno dando veramente fastidio. E tu pensi, ma io che posso dare? Magari non ho l'opportunità. Fate una raccolta di scarpe, fate una raccolta di maglioni, di camicie, di giubbotti, di guanti, di cappelli, di sciarpe, di qualunque cosa, per poter benedire questa persona. Create delle cose di beneficenza, fate delle cene, trovate un modo per poter raggiungere persone. Ma le persone delle quali stiamo parlando non sono solo i barboni in mezzo alla strada. Vi garantisco che conosco, come sicuramente tutti voi, persone che veramente hanno tanti soldi, persone che veramente stanno bene economicamente, ma che hanno una famiglia totalmente distrutta e che sono letteralmente disperati. Persone che si imbottiscono di psicofarmaci, donne che non riescono a dormire la notte, uomini che hanno paura di andare al lavoro e situazioni estreme realmente con i loro figli. Tu puoi essere il samaritano di qualcuno. E il Signore ha messo nella tua vita abbastanza energia e abbastanza risorse per poterti prenderti cura di una persona alla volta. Ma Gesù ha fatto una richiesta: se spenderai qualcosa di più, ti prego, non farla mancare alla persona che ha bisogno. Se dovrai spendere qualcosa di più, non preoccuparti, prenditi cura della persona, sappi che io ritornerò in questa locanda e ti restituirò tutto quello che tu hai messo. Ci sono dei sacrifici che stai facendo per il Signore? Gloria a Dio, stai facendo meno del tuo dovere. Non lamentarti, non mormorare. Se non stai facendo niente di tutto questo, allora è buono che cominci a fare.
Amen.
Non perché siamo sotto Natale. Non è il messaggino di Natale questo qua, eh? Per niente.
Dell'anno, di tutti i giorni.
C'è qualcuno che Dio sta mettendo sul tuo cammino per prenderti cura di lui. Forse è la persona che probabilmente ti ha dato più fastidio in quest'ultimo periodo. Forse è una persona che ti ha dato proprio di fare, che ti ha portato all'orlo della disperazione. Non so perché sto dicendo questo, ma so che sto parlando al cuore di qualcuno in questo momento. Forse Dio ti sta chiedendo di prenderti cura della persona che ti ha portato all'esasperazione. E forse Dio vuole lavorarti in quest'area della tua vita. Dio vuole cambiarti e Dio vuole demolire alcune separazioni e muri di separazione che tu hai alzato dentro di te, dicendo: io con i samaritani non ci voglio avere niente a che fare. E forse è un samaritano che verrà a prendersi cura di te, o forse tu sei quel samaritano che si dovrà prendere cura del proprio nemico. Io non lo so, ma Gesù ha detto una cosa e mi commuovono così tanto queste parole, perché vedo il cuore del Maestro, vedo il cuore che è messo lì, proprio spiattellato e aperto davanti a tutti quanti. Gesù non aveva paura di essere giudicato. Prese quell'uomo, lo mise sul suo asino, lo portò in una locanda, si prese cura di lui. Il giorno dopo andò dal locandiere e gli disse: prenditi cura di lui. Ecco qua due denari, ma se spenderai qualcosa in più, per favore, non farti bloccare. Non smettere di curare qualcuno perché pensi di non avere abbastanza. perché Dio ha messo dentro di te a sufficienza per fare cose straordinarie. Puoi dirlo insieme a me: ogni cosa è possibile a chi crede.
Ogni cosa è possibile a chi crede.
Dillo insieme a me: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non dire mai più io non posso, perché non è vero. Quella è una bugia del diavolo. Quella è una bugia del nemico. Non dire io non posso, non dire io non ce la faccio. Non dire ormai ho finito tutte le mie risorse. Devi continuare a dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, perché Dio mi ha reso abile per fare qualunque cosa Lui mi mette davanti. Se Dio te lo sta mettendo davanti, è impossibile che tu non possa farlo, perché Dio non è bugiardo, perché Dio non ti ha illuso, perché Dio non ti ha preso in giro.
Amen.
Se Dio ti sta mettendo dei bisogni davanti, allora tu puoi provvedere a quel bisogno. Magari non puoi farlo in un modo, probabilmente lo potrai fare in un altro modo, ma non chiudere il cuore, non chiudere le viscere, non chiudere la misericordia dentro di te, non chiuderla, perché c'è preparata una ricompensa straordinaria. Noi non lo facciamo per la ricompensa. Lo dobbiamo fare perché, come dice Paolo, il suo amore mi costringe.
Amen.
Non sono costretto dalla paura del giudizio. Io sono costretto dall'amore.
Amen.
Perché? Perché non posso farne a me.
Amen.
Allora, poi diceva che è pieno. Cominciamo a capire.
C'è pieno.
Già pieno.
Sì.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Che bello, una casa che accoglie qua per fare i battesimi, che bello, gloria a Dio. E cosa possiamo, come possiamo concludere in tutto questo?
Gloria a Dio. Dio è buono.
Io vorrei un attimo pregare insieme
Lui,
a voi.
Sì.
Perché al di là del concetto religioso che abbiamo del buon samaritano, voglio ricordarvi che Gesù è quel buon samaritano.
Amen.
Di cui Lui stesso parla. Ognuno di noi avrà nei prossimi giorni la possibilità di aiutare qualcuno, in un modo o in un altro. Come dico, dare un passaggio, aprire la propria casa, fare una consulenza, andare a fare una preghiera, dando un'offerta, o semplicemente abbracciando qualcuno, o regalando qualche cosa, ok? Qualcosa che hai a casa, qualcosa magari che di valore, ma tu sai che quella cosa magari nella vita di quella persona ha più valore. Perché ne ha bisogno. Non so, ci sono mille modi come noi possiamo aiutare qualcuno.
Il tempo.
Dedicare del tempo. Andare negli ospedali. O non lo so. Stavo dicendo fare attraversare una vecchietta per strada, che non so. Qualunque cosa che possa curare il cuore di qualcuno. Non semplicemente il... non è un'offerta, un euro. Non è lavarsi la coscienza. No, è rimanere in quella coscienza. La coscienza non si può lavare. O ce l'hai o non ce l'hai. Se ce l'hai non te la puoi lavare. Ok? Quindi è qualcosa che Dio metterà sul tuo cammino. Non avrai bisogno di andartelo a cercare. Come è scritto qua nella parabola, arrivò un uomo e vide quella persona nel bisogno. Il concetto è questo, è non girarti dall'altro lato. Non girarti dall'altro lato. E non pensare che tu sei ferito per terra, però se io ti raccontassi tutti i problemi che ho... No, mischino, che io sto morendo.
E io sto morendo prima.
arriva.
No, perché ci sono quelli che sono, che sono instancabili nell'autocommiserazione.
Le loro cose sono sempre più grandi.
Noi abbiamo conosciuto persone che anche di fronte a gente che era malata terminale di tumore diceva: sì, però tu non sai i problemi che io ho a casa.
Che carattere.
È incredibile. Dio farà trovare sul tuo cammino delle persone che avranno un bisogno, che avranno il bisogno che tu puoi incontrare.
Vero.
Ok? Mettiamolo in questo modo: il bisogno che tu puoi incontrare. E Dio le mette sul tuo cammino e Dio ti dirà: ho messo già abbastanza dentro di te per curarle. Se spenderai qualcosa in più, non preoccuparti, io te lo darò di ritorno.
Quando vuoi lavorare per il Signore, Dio lo mette là. Io una mattina, prima di andare a lavorare, mi dicevo: Signore, oggi voglio fare qualcosa,
certo,
per te.
Certo,
fammi qualcosa. Vado al mercato e prendo un paio di pantalone. Mentre mi prendo sto pantalone, c'era una signora seduta e mi tira dalla giacca. Premette che avevo una giacca normale, giacca così, non avevo le pellicce niente. Questa mi fa: io voglio questa giacca come la tua. Allora, vabbè, devo andare a prendere a casa, adesso io mica me la posso togliere, era d'inverno l'anno scorso. Vabbè, io ho una bella giacca a casa, ma mi devi portare anche una maglia. Vabbè, ti porto pure la maglia. Sì, mi facevano le richieste. Però io dentro di me sentivo che era il Signore, perché ha detto: voglio fare qualcosa per te stamattina. Ho detto: Signore, mi dici, te lo trovo. Poi sono andata a casa.
Te lo trovo, è bella esigente pure.
Me l'ha chiesto quello che volevo. Così gli ho preso un giaccone, una bella maglia, e robe belle, perché ho capito che questa cosa veniva dal Signore. Ho preso una busta, le ho messe 20 euro. Ho detto: guarda, Signore, tutto qua. Sono andata a casa, grazie, che Dio la benedica. Quello mi ha benedetto. Io ho detto: io voglio benedire lei, che libertà. Io voglio benedire lei. Io ho detto: Signore, mi ha mandato una persona stamattina.
Amen.
Quando noi vogliamo lavorare per il Signore, Dio te li mette.
Amen. Sono solo scuse se non lo facciamo.
Sì, sì, sì. E quel giorno mi sono reso conto, ho detto: vedi, Signore, come ti mette le persone.
Infatti da quel giorno non gliel'hai chiesto più. Da quel giorno non gliel'hai chiesto più.
Vabbè, ma questa è una di tante.
Qualcuno un giorno disse: non esistono disoccupati nel regno di Dio.
Amen.
Se vuoi trovare qualcosa da fare, troverai sempre qualcosa da fare. Vogliamo pregare, chiedere a Dio stasera che il Signore metta sul nostro cammino delle persone veramente bisognose? O forse sono già nel tuo cammino, però sono così antipatiche che le stai snobbando? O forse sono così cattive che le stai tenendo lontane dalla tua vita? Hai mai pensato al fatto che un giorno Gesù ha detto: fai del bene a chi ti fa del male? Non è prega per coloro che ti... Non è prega per coloro che ti perseguitano, allora io prego però a distanza. Benedici chi ti maledice ed è a distanza. Ama i tuoi nemici e lo puoi fare a distanza, però fare del bene a chi ti fa del male
è dura, è dura.
Là lo devi incontrare.
Lì abbiamo bisogno di forza, no? Di gioia.
Se prendiamo tutti gli esempi di Gesù qua non ce ne riusciamo più. Però vi dico
siamo
una cosa
fuori.
Lasciatemi concludere in questa maniera. Gesù disse un giorno ai suoi discepoli queste parole. Disse: io vi do un nuovo comandamento. Quando noi parliamo dei comandamenti, dimenticatevi i 10 comandamenti. I 10 comandamenti non sono per noi, non sono per la Chiesa. I 10 comandamenti sono per Israele, non hanno niente a che fare con Cristo. Ok? Gesù ha detto: io vi do un nuovo comandamento. Solo Dio poteva dare i comandamenti. E Gesù ha detto: me ne do uno nuovo, che non è l'11º, è l'unico. Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E poi aggiunse: ed è da questo che riconosceranno che siete i miei discepoli.
Amen.
non da come pregate, non da come cantate, non da come vi vestite, non dove frequentate, cattolici, evangelici, eccetera, eccetera, tutte queste fesserie fatte dagli uomini, non è niente di tutto questo. Le persone vi riconosceranno soltanto dal fatto che vi amate gli uni gli altri.
Amen.
Questo è il regno di Dio.
Amen.
Questo è il cuore del regno di Dio. Fai del bene. E voglio pregare stasera per questo. Che si rompa questo muro dentro la nostra vita. Questo muro di separazione che abbiamo messo giustamente tra noi e la persona che ci ha fatto del male. Ma l'amore di Dio è più potente di qualunque male una persona possa farci. E il suo amore ci aiuterà a vincere e essere liberi dalla rabbia, liberi dal rancore, liberi dal risentimento, liberi dall'odio, liberi dalla divisione, liberi dalla separazione. E non c'è vita più bella di vivere una vita libera e vissuta nell'amore. Amen. Alleluia. Preghiamo per questo?
Sì. La doccia è anche una preghiera in particolare che dovresti fare per una persona, perché nel momento in cui cantavi, il Signore mi ha parlato e mi diceva a che punto c'era una persona che si è presentata qui stasera proprio per farsi pregare da te. Dice, presentati da mio figlio e se non lo fai, mio figlio saprà sicuramente chi è. Questa persona che si deve presentare davanti a lui per essere pregata. Quindi se questa persona che è venuta qui stasera, si è presentata qui, ha voglia di farsi pregare da Corrado e esporre il suo problema, lo faccia, perché se per timore non lo fa o non si osa farlo, Corrado sicuramente saprà, lo sa, sicuramente andrà a lui a pregarci sopra.
Se c'è qualcuno che ha bisogno, che magari alla fine vuole ricevere preghiera,
ma questa persona qui è venuta proprio con l'intenzione di farsi pregare, quindi vuole farsi pregare appunto dal suo figlio, dal figlio del Signore, appunto vuole. Quindi se c'è questa persona che sente, ha timore, non si osa, perché vai a capire, non se lo sente di presentarsi, perché può essere, no?
Vergogna,
anche per timidezza non lo fa.
Certo.
Si faccia avanti, non, se è proprio venuto con intenzione.
Intanto preghiamo, dai, intanto ringraziamo Dio.
No, le mani sudate.
Ah, sì. Grazie con tutto il cuore, Padre. Voglio pregarti in maniera specifica stasera affinché ci possano ogni muro di separazione dentro di noi possa crollare dentro i nostri cuori, Padre. Padre, noi preghiamo stasera che ogni muro che è stato costruito attraverso la rabbia, attraverso il dolore, attraverso il rancore, il risentimento, possa essere abbattuto, possa cadere e crollare miseramente davanti alla tua eccellenza, davanti all'eccellenza del tuo amore e della tua misericordia. Padre, io voglio ringraziarti in questo giorno perché abbiamo letto quello che tu hai insegnato e desideriamo con tutto il cuore, Padre, mettere in pratica quello che tu ci hai comunicato.
Sì.
Sul nostro cammino, nei prossimi giorni, troveremo persone che veramente hanno bisogno. E così come il samaritano trovò un giudeo, che nella cultura era un nemico, che era una persona ostile, forse noi potremmo trovare persone che magari abbiamo fino ad oggi respinto, tenuto lontane perché ci hanno fatto del male o ci hanno giudicato. Padre, nel nome di Gesù Cristo voglio pregare che ogni muro di pregiudizio principalmente possa cadere dentro di noi.
Amen.
Affinché possiamo vedere ogni persona che è nel bisogno come una persona amata da te. Ed è per questo che ti chiediamo di lavorare nei nostri cuori, perché sappiamo che che c'è bisogno, che abbiamo bisogno di questo.
Sì, sì.
Serviti di noi per benedire le persone che magari più impensabili per la nostra vita. Serviti di noi per benedire chiunque, chiunque arrivi sul nostro cammino, Padre. Desideriamo che gli altri possano vedere te in noi, te nella nostra vita. Come tu hai detto, da questo vedranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non vogliamo amare semplicemente quelli che sono amabili o quelli che sono simili a noi o che condividono le nostre stesse cose. Aiutaci ad amare tutti coloro che noi pensiamo che non lo meritano. Lavora dentro di noi, abbiamo bisogno di questo, papà. Abbiamo bisogno, per abbattere in un tempo come questo, abbiamo bisogno di abbattere ogni muro di separazione dentro di noi. Ed è per questo che voglio ringraziarti, che tu darai possibilità di tempo, di risorse, possibilità economiche ad ognuno di noi di poter essere un aiuto convenevole per ogni persona che tu metterai bisognosa davanti a noi, per quello che potremo fare. E per questo vogliamo ringraziarti, perché nel nostro piccolo e con il nostro poco possiamo veramente fare tantissimo nella vita di chiunque. Per questo vogliamo ringraziarti stasera. E con tutto il cuore vogliamo anche benedire la vita di Andrea,
sì,
stasera, che ha deciso di fare questo passo decisivo per battezzarsi in acqua. E per questo vogliamo ringraziarti. Andrea, vieni qua, vogliamo pregare per te. Padre, vogliamo pregare per la vita di Andrea. Vogliamo reclamare in questo momento la tua protezione sopra la sua vita. Grazie per come tu hai conquistato il suo cuore, ti stai facendo conoscere, ti sei fatto conoscere, ti stai facendo conoscere sempre di più nel suo cuore. Per questo voglio benedire il suo cuore e benedire la sua vita, Padre, in ogni area, nel nome potente di Gesù Cristo. Noi decretiamo benedizione, abbondanza e prosperità, Padre, in ogni area, Padre, in ogni area della sua vita. Grazie per la sapienza che tu gli dai per poter affrontare ogni circostanza e ogni situazione della vita, ogni cosa che gli si presenterà davanti. Dagli la forza per resistere alle tentazioni, dagli la forza per superare ogni prova, dagli la forza per andare avanti e camminare nelle tue vie, Padre, e che questa vita possa onorarti ogni giorno, anche nelle debolezze, anche, Padre, nelle cadute, Padre, ma che il suo cuore possa essere sempre rivolto a te in maniera saggia, in maniera pura. Grazie con tutto il cuore per quello che continui a fare, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.